del Salmo 23, diventato senz'altro uno dei salmi più importanti, più conosciuti, letti molto spesso. Purtroppo viene forse identificato con un salmo che viene letto ai funerali, perché la valle dell'ombra della morte, ma la valle dell'ombra della morte non parla della morte, ma una valle oscura, difficile, dove c'è timore di dolore o tragedia o comunque pericolo. La valle dell'ombra della morte purtroppo la passiamo diverse volte nella vita. Stamani vogliamo aprire a Salmo 73. Io non credo di aver mai predicato sul Salmo 73 io stesso qui nella chiesa. Tantissimi anni fa, quando ero ancora nella scuola biblica, studiai questo brano, e per qualche motivo è diventato uno dei miei salmi preferiti, se non il mio salmo preferito, non lo so, proprio l'ho studiato parola per parola, versetto per versetto, anche se è un messaggio molto semplice da capire, ma per qualche motivo mi sono sentito molto consolato da questo salmo, perché c'è una difficoltà nel cuore di Asaf. Tanti dei salmi sono stati scritti da Davide, ma questo salmo è stato scritto da Asaf. Asaf era impiegato era un levita impiegato nell'adorazione. Davide aveva stabilito dei cantori, dei musicisti, aveva organizzato un ministero di musica collegato al tabernacolo. Quando poi Salomone ha costruito il Tempio, il figlio di Davide, allora poi è continuato alla grande questo ministero. Asaf era un levita coinvolto nell'istruzione o nell'adorazione musicale, e quindi lui è autore di almeno 11 salmi, e Salmo 73 è uno dei suoi salmi. Ora, il titolo del messaggio stamani è questo: la prospettiva può fare tutta la differenza, cioè il tuo punto di vista può fare tutta la differenza. Vi voglio leggere un racconto e poi incominciamo con il Salmo 73. Il seguente racconto è una storia scritta da Douglas Adams, intitolato Biscotti. Douglas Adams è un inglese. Questa cosa è successa davvero, dice Douglas Adams. Un giorno ero andato a prendere un treno, era l'aprile del 1976, a Cambridge, nel Regno Unito. Ero un po' in anticipo per il treno, quindi andai a prendermi un giornale per fare le parole crociate. Presi una tazza di caffè e un pacchetto di biscotti. Poi mi sono seduto ad un tavolo. E immaginate la scena, ecco il tavolo, il giornale, la tazza di caffè e il pacchetto di biscotti. C'è un uomo seduto davanti a me, dall'aspetto perfettamente normale, che indossa un vestito e porta una valigetta. Non sembrava che potesse fare qualcosa di strano. Improvvisamente si chinò in avanti, prese il pacchetto di biscotti, lo strappò, lo aprì, ne prese un biscotto e lo mangia. Or, questo, devo dire, è il genere di cosa con cui gli inglesi sono molto cattivi. Cioè, non c'è niente nel nostro DNA, scrive Douglas Adams, non c'è niente nel nostro DNA o educazione o istruzione che ci insegni come comportarsi con qualcuno che in pieno giorno ha appena rubato i tuoi biscotti. Sai cosa sarebbe successo se questo fosse accaduto a Los Angeles? Ci sarebbero stati colpi di arma da fuoco molto rapidamente, elicotteri in arrivo, la CNN con i telegiornalisti. Sai, ma a Cambridge un po' diverso. Alla fine ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi inglese a sangue rosso. L'ho ignorato. Ho fissato il giornale, cioè ho guardato il giornale, ho preso un sorso di caffè e ho cercato di dare un indizio sul giornale, ma non potevo far nulla e pensavo a cosa dovevo fare. Alla fine decisi di non fare niente. Ho cercato con molto impegno a far finta che non avessi notato che il pacchetto fosse già misteriosamente aperto. Ho tirato fuori un biscotto per me stesso. Immaginavo questo avrebbe risolto il problema. Ma non era così, perché un attimo dopo lo feci di nuovo. Quell'uomo prese un altro biscotto. Non avendolo menzionato la prima volta, era ormai ancora più difficile sollevare l'argomento dopo il secondo biscotto. Mi scusi, non posso fare a meno che notare, insomma, non sarebbe stato adatto. Non funzionerebbe davvero, dice Douglas. Abbiamo finito l'intero pacchetto in questo modo. C'erano solo 8 biscotti, ma sembrava una scena lunghissima. Lui prendeva uno, poi io ne prendevo uno e così via. Quando siamo arrivati alla fine, si è alzato e si è allontanato. Bene, ci siamo scambiati sguardi cordiali, poi se n'è andato. A quel punto ho tirato un sospiro di sollievo e mi sono rilassato. Il treno stava per arrivare, buttai giù il resto del caffè e mi alzai, presi il giornale e sotto il giornale c'erano i miei biscotti. La cosa che mi piace particolarmente di questa storia, non so se avete seguito il racconto, cioè se era sbagliato lui, che i suoi biscotti erano sotto il suo giornale e pensava che quello davanti gli avesse rubato i biscotti. La cosa che mi piace particolarmente di questa storia è la sensazione che da qualche parte in Inghilterra ci sia stato un ragazzo perfettamente normale che ha la stessa identica storia mia, solo che lui non ha la battuta finale, perché quello si è allontanato senza sapere che questo qui si era confuso. Quindi la prossima volta che sei convinto di sapere tutto e di aver ragione, assicurati di controllare prima sotto il giornale, dice Douglas Adams, potresti perderti qualcosa di importante. Ora, ho voluto prendere qualche minuto per leggere questo racconto perché sottolinea l'importanza del tuo punto di vista. Lui si sentiva vittima di una persona che gli avesse rubato i suoi biscotti in pieno giorno, una cosa molto ignorante. Alla fine invece la sua prospettiva era sbagliata, si è reso conto dopo, e non erano affatto come sembravano le cose. Entra Asaf. Il problema di Asaf è il suo punto di vista, era la sua prospettiva, che era sbagliata. E lui, in questo salmo, l'autore del Salmo 73, ci dà una testimonianza della sua esperienza, dell'errore che lui aveva fatto osservando la vita, osservando certe circostanze da un punto di vista sbagliato. Insieme a circa un'altra decina di salmi attribuito a lui, c'è il Salmo 73, Asaf era un levita, salmista coinvolto nella musica, abbiamo detto questo. Qui Asaf racconta del conflitto nel proprio cuore davanti alle ingiustizie vissute e quelle osservate nella vita di persone fedeli. L'ingiustizia subita, o quello che lui vede, l'ingiustizia che accade alla gente buona, alla gente fedele, e come i malvagi sembrano prosperare. La frustrazione proviene dall'incapacità di riconciliare la sofferenza del giusto quando allo stesso momento persone veramente empi sembrano scamparsela liscia. L'uomo incredulo conclude che non c'è Dio e se queste ingiustizie persistono, infatti lo sentiamo, come può esistere Dio se tutto questo male va avanti, perché lui non interviene, eccetera, eccetera. E allora concludono che non c'è Dio e lui non vede. Ma egli non ha tutti i dettagli. Ricordati che ci potrebbe essere qualcosa sotto il giornale. Cioè ci potrebbero essere dei dettagli che noi non vediamo, che se li sapessimo cambierebbe la nostra prospettiva e la nostra conoscenza. Potresti mancare dell'informazione che cambierebbe la tua prospettiva. Secoli prima di Asaf c'era Giobbe, che rimase sgomentato dalla sua esperienza personale finché Dio non apre bocca e illumina la mente di Giobbe facendosi conoscere più a fondo da lui. A quel punto, quando Giobbe sente parlare Dio, capisce delle cose che non aveva visto prima, che non aveva intuito prima, che non conosceva prima, Giobbe poi risponde nel capitolo 42, versetto 2, riconosco che tu puoi tutto, che nessun tuo disegno può essere impedito. Cioè lui riconosce la superiorità, la sovranità, la potenza assoluta di Dio, che Dio sia in controllo. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? E questo è ciò che succede, che senza intendimento noi confondiamo le cose. Cioè giungiamo a delle conclusioni sbagliate perché non abbiamo tutta l'informazione. Per questo ho detto cose che non comprendevo, dice Giobbe, cose troppo alte per me che non conoscevo. Versetto 5, lui dice, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, cioè ti conoscevo fino a un certo punto, ma ora il mio occhio ti vede, cioè ora ti conosco più a fondo, più chiaramente ti vedo, perché aveva avuto ulteriore rivelazione da parte di Dio. Dio aveva parlato. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Cioè lui, la sua reazione era di sentirsi male per aver arrivato, per essere arrivato a delle conclusioni sbagliate. Noi dobbiamo andare alla parola di Dio per avere ulteriore rivelazione, ulteriore conoscenza. Se noi vedremo la vita, il mondo, le persone dal punto di vista di Dio, conosceremo di più. E forse avrebbe un grande effetto sulla nostra prospettiva e sulle nostre conclusioni. Quindi noi abbiamo bisogno di una prospettiva più completa della vita. Non solo quello che vediamo da questo punto di vista, ma da un punto di vista più alto, da quello di Dio. Dio ce l'ha fornita nella sua parola. Quando il nostro cuore è scoraggiato dalle ingiustizie vissute, ricordiamoci che non tutti i conti sono stati ancora fatti. Fidati di Dio. Lui ti reggerà per la mano destra se ti affidi a Lui. Questo vedremo, quello che ho appena detto, vedremo che si svolgerà in questo Salmo mentre lo leggiamo. Leggiamo questo primo versetto del Salmo 73 e piano piano leggeremo tutto il Salmo. Lui inizia dicendo, certamente Dio è buono verso Israele, virgola, cioè verso quelli che sono puri di cuore. Asaf incomincia con la sua conclusione, incomincia con le sue certezze, perché lui aveva imparato qualcosa come Giobbe, si era sbagliato. Si era scoraggiato perché lui vedeva delle circostanze che erano dolorose per lui considerare, cioè la prosperità degli empi e come i giusti erano sempre puniti nella vita, sembrava. E c'era un grande conflitto nel suo cuore, ma lui poi entra nel Tempio di Dio, riceve ulteriore conoscenza dalla parola di Dio, vede la fine di quello che succede agli empi e acquista una prospettiva diversa che lo porta a concludere diversamente. Lui impara questo e quindi conclude, inizio il suo salmo, con quello che aveva imparato. Lui dice, certamente, Dio è buono. È buono verso Israele, cioè il suo popolo. È buono verso quelli che hanno un cuore puro, cioè è buono agli fedeli, a quelli che credono in Dio. Dio è buono, questa è una certezza. E dobbiamo ricordarci che quando siamo davanti a situazioni difficili, circostanze difficili, ricordiamoci, aspetta, Dio è buono. E quindi Lui ci può sostenere. Asaf inizia con la sua conclusione che aveva imparato e lo mette subito in evidenza nel primo versetto. Certamente Dio è buono. Questa è una certezza, non importa quel che ti succede, questa è una verità assoluta. Non importa quello che dicono di Dio, gli altri, quel che potresti essere tentato anche di pensare te stesso, ricordati che Dio è buono. Salmo 33, versetto 5, egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benignità dell'Eterno. Avrei potuto aggiungere centinaia di versetti in questo modo. Dio è buono, non dubitarlo, e questo ti reagirà quando il tuo piede vacilla, quando il tuo cuore vacilla. Davide sapeva che anche se lui dovesse attraversare la valle dell'ombra della morte, a cui abbiamo fatto riferimento, lui era sostenuto dalla certezza della benignità di Dio. Per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa dell'Eterno per sempre, per lunghi giorni. Salmo 23, 6. Romani 8, 22 ci spiega che il mondo brama, c'è un conflitto nel mondo. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi, dice Paolo, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione, cioè la redenzione del nostro corpo. Paolo dice, noi non vediamo l'ora di essere trasformati nel nostro corpo, cioè non avere più la lotta con la carne, non essere più in questo mondo dove ci sono tante difficoltà, non vediamo l'ora di vedere il Signore quando Lui metterà la giustizia vera sulla terra, quando Lui regnerà veramente e la giustizia regnerà. Ma intanto noi rimaniamo saldi e fermi perché sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Romani 8, 28. Io non so quale conflitto hai nel cuore, forse tu stamani. Ci sono tanti problemi nel mondo. Il Covid, la politica, le incertezze, tantissime difficoltà senz'altro. Potrebbero essere problemi in famiglia, io non lo so, ma una cosa so. Non ti pentirai mai di essere rimasto fedele a Dio, perché la grazia dell'Eterno ci protegge dall'essere interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà, sono le parole di Geremia che viveva in un momento quando il suo paese era distrutto. Il re Nabucodonosor stava per distruggere Israele. Infatti in seguito succede, e Geremia era l'unico profeta e diceva al popolo: ravvedetevi, Dio aveva detto che a motivo della nostra idolatria lui avrebbe giudicato il paese, ravvedetevi. Comunque aveva predetto che Nabucodonosor avrebbe conquistato il paese, e lui vedeva tutto il suo paese mettersi contro Dio. Vedeva un nemico che stava per invadere la sua città, Gerusalemme. Il suo cuore si rompeva, ma era convinto del fatto che le compassioni di Dio non fossero esaurite e che si rinnovano ogni mattina. E noi possiamo avere questa stessa certezza. Lui dice in Lamentazioni, capitolo 3, versetto 57, quando ti ho invocato, ti sei avvicinato, hai detto non temere, o Signore, tu hai difeso la causa dell'anima mia, tu hai redento la mia vita, o Eterno, tu hai vissuto il torto da me subito. Tu hai visto il torto da me subito. E quindi Geremia rivolge il suo grido al Signore. Lui era certo che comunque il Signore aveva visto quello che era successo nella sua vita. E Dio vede quello che succede nella tua vita. Vai da Lui e fai che Lui ti sostenga attraverso la tua difficoltà. Non sto dicendo che se credi in Dio non attraverserai difficoltà. Non c'è nessun credente che lo pensa, uno che abbia vissuto anche un breve periodo, perché non siamo esenti dalle difficoltà. ma sappiamo che comunque Dio vede, sostiene e che i conti non sono tutti ora fatti ancora. Dio giudicherà ancora. Ricordati, c'è un Dio lassù nel cielo che è buono e che non è ancora finito con questo mondo. Dio è all'opera. Vediamo ora dal versetto 2 al versetto 16 il conflitto nel cuore di Asaf, quello che lo portò ad essere scoraggiato, ad arrivare a delle conclusioni sbagliate, a pentirsi di aversi lavato le mani, cioè di aver vissuto una vita pura, di aver creduto in Dio. Lui si pente e poi si rende conto del suo errore. Ma vediamo le circostanze che lo aveva portato a questo, dal versetto 2 al versetto 16. Ma quanto a me, quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Lui vedeva che i malvagi prosperavano e si era stancato di soffrire continuamente, e vedeva che queste erano persone che vivevano come gli pareva e non pagavano mai la conseguenza. Non si sentivano in colpa, non era mai niente impedito a loro, anche se loro beffavano Dio. Guarda cosa dice nel versetto 4: perché non vi sono dolori nella loro morte, e il loro corpo è pingue, cioè ben nutrito. Essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge come una collana, e la violenza li avvolge come una veste. Cioè, quindi loro non pagano mai le conseguenze della loro malvagità, e quindi si insuperbiscono ancora di più e fanno ancora peggio. Versetto 7: i loro occhi escono fuori per il grasso e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano, cioè hanno tutto quello che vogliono, non gli manca niente. Essi scherniscono e parlano perfidamente di opprimere, e parlano con arroganza, dirigono la loro bocca contro il cielo e la loro lingua percorre la terra. Quindi loro bestemmiano Dio e maltrattano la gente di Dio. Perciò la loro gente si volge qua e abbondanza di acqua è bevuta da loro. Allora, versetto 11, esso dice: come è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Cioè, questi giungono a conclusioni sbagliate dicendo che Dio non vede quello che loro fanno e quindi possono fare quello che gli pare. Versetto 12: ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli ed accrescono le loro ricchezze. E qui nel versetto 13 lui arriva alle sue conclusioni sbagliate, e arrivare a conclusioni sbagliate, avere una prospettiva sbagliata ti porterà nell'errore. Versetto 11: invano dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, invano. Cioè lui dice: non mi è servito a nulla. Questo è un punto molto brutto dove arrivare. Asaf è arrivato proprio in fondo, addirittura di essersi pentito di aver seguito il Signore, perché dice: che cosa ho guadagnato con il Signore? Pensi che un credente non possa arrivare a questi dubbi? Asaf era impegnato nel ministero, lui era nella nazione di Israele, aveva le scritture, lui sapeva queste cose. Ma le esperienze della vita, le difficoltà della vita, con una prospettiva sbagliata, lo aveva portato ad essere scoraggiato, depresso, deluso. La disperazione del cuore, dal versetto 13 al versetto 16, è importante questo: la prospettiva sbagliata ti porta a conclusioni sbagliate. Quando le cose magari non sono del tutto vere, perché mancano dei dettagli. Lui aveva un punto di vista, ma mancavano dei dettagli che lui aveva lasciato fuori. Asaf era impegnato nel ministero, È umano essere scoraggiati e confusi, ma non rimanere lì. Vai da Dio. Lui ha le risposte che ti libereranno. Leggiamo dal versetto 14. Poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina, se avessi detto parlerò anch'io così, ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Aveva veramente un dolore nel cuore Asaf. Ma guarda il versetto 17, dove finalmente gli arriva la chiarezza su tutto questo argomento. Versetto 17. La cosa mi è parsa molto difficile finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Vedi, senza la prospettiva di Dio ci mancano dei dettagli. Lui acquista un altro punto di vista nel versetto 17 quando lui entra nel santuario di Dio. Dio ci aiuta ad acquisire una prospettiva diversa per capire meglio. Guarda che non vale la pena rinnegare Dio, non vale la pena vivere in quel modo. Anche quando non capiamo quel che succede intorno a noi, possiamo fidarci che Lui lo sa. Non tutti i conti sono ancora fatti, ma lo saranno. Non pensare che Dio non vede la malvagità loro e la sofferenza dei suoi figlioli. Per quale motivo lui non ha giudicato il mondo ancora? Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9, dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, la promessa cioè del suo ritorno, la promessa del suo regno sulla terra, quando egli giudicherà veramente ingiustizia, e vuol dire che il male verrà giudicato immediatamente. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma allora perché va avanti così la situazione? Ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Dio sta dimostrando la sua pazienza verso noi tutti. Io ho avuto l'opportunità di venire a Cristo perché Dio è stato paziente con me. E Dio è paziente con il resto del mondo, dando a loro opportunità di venire al ravvedimento. Non pensiamo che Lui non interverrà. Lui è intervenuto e interverrà ancora, ma per adesso Lui è paziente. Vediamo, noi dobbiamo avere la fiducia che un giorno Gesù ritornerà e metterà le cose a posto. Ma per ora vuole che gli uomini vengano a Lui in ravvedimento ed è paziente. In realtà, se il Signore dovesse tornare e mettere la giustizia sulla terra come noi pensiamo, dovrebbe giustiziare tutti noi. Ma grazie a Dio Lui è paziente, misericordioso e vuole che noi veniamo al ravvedimento. Primo Timoteo capitolo 5 versetto 24 e 25 dicono: in alcuni uomini i peccati sono manifesti e li precedono al giudizio, mentre in altri li seguiranno. Cioè, a volte le persone malvagie fanno del male e sono puniti immediatamente, ma non sempre. A volte sembra che loro la scappano liscia, ma li seguiranno, purtroppo. Così pure le buone opere di alcune sono manifeste ora, subito, ed anche quando non lo sono, non possono rimanere nascoste. Cioè, un giorno le buone opere di chi non è stato premiato da Dio sull'istante sarà premiato in seguito. Atti capitolo 17, Paolo dice agli Atenesi: ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, cioè Dio ha chiuso i suoi occhi alla malvagità del mondo perché voleva che la gente venisse a Lui. Dio comanda ora però a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Perché Dio non è ancora intervenuto giudicando il mondo? Perché vuole che sia predicato il Vangelo. Leggiamo il versetto 18 al versetto 20. Il male sarà un giorno finalmente giudicato, versetto 18. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e così li fai cadere in rovina. Lui ha detto: quando io ho visto la fine di questi che rinnegano il Signore, come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Come un sogno al risveglio, così tu, o Signore, quando ti risveglierai, disprezzerai la loro vana apparenza. E quindi Dio è come un genitore che dorme quando i figli combinano guai, i piccolini si litigano, fanno confusione e c'è la mamma o il babbo sul divano che dorme, finalmente si dice: oh, che fate ragazzi? E incomincia a prendere a sculaccioni. Questa è una scena che mi ricorda la mia fanciullezza. C'ho un fratello di 3 anni più piccolo di me, io e lui giocavamo e quando papà dormiva sembrava che noi potevamo fare quello che ci pareva, ma poi papà si sveglia e c'è da pagare e c'è da fermarsi. E così succederà anche con Dio, purtroppo, per quelli che non lo conoscono e per quelli che agiscono in questo modo. Lui usa questa illustrazione, questa immagine di uno che dorme, che non sta facendo niente, ma poi si sveglierà. E purtroppo il giudizio di Dio si sveglierà e interverrà. Pietro a Cornelio disse in Atti 10: or egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Un giorno, finalmente, Dio giudicherà il male. Primo Pietro 4, versetto 5, essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Dio è pronto a giudicare, ma ora è paziente. Paolo agli Atenesi dice: poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Dio ha dato la prova che Gesù giudicherà il mondo risuscitandolo dai morti. E quindi Paolo dice: un giorno ci sarà un giudizio. Il credente non verrà mai in condanna. Attenzione, Romani 8:1 ci dà la consolazione, la certezza: or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Non è che ci sarà un giudizio finale dove tutte le persone andranno, perché oggi noi abbiamo l'opportunità di ravvedersi, di venire in fede a Dio, e colui che riceve Gesù Cristo come suo personale salvatore non entra in giudizio nella fine, ma quelli che non hanno ricevuto Gesù come proprio salvatore si presenteranno davanti a Dio e saranno giudicati per le loro opere e saranno condannati. Ma per chi riceve Gesù Cristo ora, i nostri peccati sono stati giudicati in Cristo e quindi noi non andiamo in giudizio di condanna. Romani 8:1: or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo. Quello che dobbiamo accertarci è di essere noi stessi in Cristo. Giovanni 5:24: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi sì, Gesù verrà e giudicherà il mondo, quelli che non hanno ricevuto Cristo ora. Questo sì, questa è la definizione della buona notizia, che ormai noi non daremo conto più per i nostri peccati, perché Gesù Cristo ha pagato per i nostri peccati sulla sua croce e ha offerto a noi il perdono e la vita eterna liberamente. Quindi ricevi Cristo ora, prima che sia troppo tardi, perché quando staremo davanti a Dio, quando staranno davanti a Dio quelli che non hanno ricevuto Cristo, sarà troppo tardi. E succede come è descritto in questi versetti: certamente tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e così li fai cadere in rovina. La rovina viene dopo il giudizio. Il cuore contrito, quindi lui si rende conto del suo errore, si rende conto della fine di questi. Lui pensava che loro la scappavano liscia, che loro avrebbero prosperato e che il credente continuava a soffrire. Poi riconosce la fine di quelli che rigettano Dio. E questo lo porta ad avere un cuore contrito verso di loro e verso Dio. Invece di rimanere nel suo errore, lui dice nel versetto 21: quando il mio cuore era inacerbito e mi sentivo trafitto interamente, internamente. Io ero insensato e senza intendimento davanti a te, ero come una bestia. Si rende conto del suo errore e si pente nel cuore. Dio accetta il cuore contrito, ricordatelo. Ma pure io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai con il tuo consiglio. Poi mi porterai nella gloria. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne, il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, è la mia parte, o cioè la mia eredità in eterno. Questi sono fra i versetti più belli della Bibbia. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te, ma quanto a me il mio bene è di accostarmi a Dio, io ho fatto del Signore, cioè dell'Eterno, il mio rifugio per raccontare tutte le tue opere. Dio accetta il cuore contrito, lui si rende conto del suo errore, della fine di questi e si pente nel cuore. Salmo 34, 18, l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Senti, noi tutti sbagliamo e possiamo avere questa stessa tentazione che ha affrontato Asa, ma renditi conto del tuo errore, avviciniti a Dio, porta il tuo dolore a Lui e abbi un cuore tenero e contrito davanti a Lui. Salmo 51, 17, i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto, non devi portare un sacrificio a Dio per essere perdonato, basta avere il cuore rotto davanti a Lui. Camminare nel consiglio di Dio, versetto, cioè il perdono è sempre pronto per chi ammette il suo errore. Dio è fedele e giusto a perdonarci per i nostri peccati quando noi confessiamo i nostri peccati davanti a Lui, Giovanni 1,9. La consolazione dalla sicurezza del rapporto, versetto 23. Ma pure io sono sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra. Vi ricordate nel versetto 2 lui dice: ma quanto a me quasi inciampavo i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero. Vai subito al versetto 23, ma tu mi hai retto per la mano destra. Noi possiamo scivolare, noi possiamo sbagliare, ma Lui è sempre con noi e ci aiuta a non cadere. E quindi la consolazione che noi riceviamo dalla sicurezza del nostro rapporto con Lui. Noi possiamo cadere, ma Dio ci regge. Salmo 18, 35, tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto. Salmo 63, 8, l'anima mia si tiene stretta a te, la tua destra mi sostiene. E potrei aggiungere dozzine e dozzine di versetti che parlano della mano destra di Dio che ci regge. E quindi anche quando noi sbagliamo. Camminare nel consiglio di Dio, versetto 24. Quindi questo è il riassunto della vita cristiana. Tu mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Queste sono pochissime parole che riassumono la vita del credente. Io camminerò nei consigli di Dio, cioè nella sua parola, nella sua volontà, il suo piano per la mia vita, io camminerò nei suoi consigli e poi lui mi porta in gloria. Questo rispecchia quello che abbiamo letto nel Salmo 23. Io posso passare anche per l'ombra della valle dell'ombra della morte, nella valle dell'ombra della morte, ma non temerei alcun male perché tu sei con me, tu mi reggi per mano destra. E poi abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Questo è lo stesso concetto. Quindi la nostra vita è un cammino con Dio, passo passo, nella sua volontà. Lui ha un piano per noi. E quando questa vita è finita, lui ci porta in gloria. Questa è la prospettiva giusta. La fine di quelli che hanno rinnegato Dio, quelli che non riconoscono Dio, quelli che bestemmiano Dio, quelli che non vogliono ravvedersi, la loro fine è distruzione. Ma per noi che crediamo in Dio c'è la gloria, camminare nel consiglio di Dio. Mi ricorda Enoch che in Genesi 5,24 dice: Enoch camminò con Dio, poi non fu più trovato perché Dio lo prese. Enoch visse più di 300 anni e la Bibbia dice Enoch camminava con Dio. Non morì, fu preso e portato in cielo. Quello, Enoch è una figura della Chiesa, lui è una immagine delle verità riguardo a Enoch che si applicano anche a noi, cioè che noi camminiamo con Dio e la fine di questo è che ci troveremo in casa di Dio. Dio ed Enoch passeggiavano. Quando hanno guardato indietro, Dio ha detto, senti, sei più vicino a casa mia che a casa tua, andiamocene a casa mia. È successo più o meno così. E così sarà con noi. Più camminiamo con il Signore, vedremo che siamo più vicini alla casa di Dio e poi un giorno saremo lì davvero. Le certezze nel versetto 25, chi ho in cielo, io in cielo fuori di te e sulla terra io non desidero altri che te. Il rapporto più importante della tua vita è quello con il Signore. Lui è la cosa più preziosa che tu hai. La mia parte, lui dice nel versetto 26, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. La parte vuol dire quello che mi tocca. La mia eredità è Dio stesso. Quando tu hai Dio, hai tutto quello che ti serve. E quindi lui conclude con la prospettiva giusta nel versetto 27-28, lui esprime il riassunto di tutta la situazione, poiché ecco quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te, ma quanto a me il mio bene è di accostarmi a Dio. E quindi ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio per raccontare tutte le tue opere. È bene per noi accostarci a Dio. In conclusione stamani, per un salmo con un tema parallelo potresti leggere oggi pomeriggio il Salmo 37. Salmo 73, Salmo 37 sono i numeri invertiti, no? Ma seguono lo stesso tema. Leggiti il Salmo 37, non voglio prendere il tempo stamani, ma è molto incoraggiante. Come faremo a trovare pace in un mondo che offre solo incertezze? Asaf guarda il mondo, era scoraggiato. Entra nel santuario di Dio. Vai a casa, apri la parola di Dio. Vedrai quello che è la fine di quelli che si allontanano da Dio, vedrai quello che è la benedizione di quelli che si avvicinano a Dio e come Asaf dici, e il mio bene è di accostarmi a Dio e sarà il tuo bene accostarti a Dio. In Lui troverai la giusta prospettiva e se hai bisogno di ravvederti, fallo. Dio è pieno di misericordia. Noi abbiamo bisogno di una prospettiva più completa della vita, l'ho detto all'inizio. Quando il nostro cuore è scoraggiato dalle ingiustizie che vediamo, ricordiamoci che non tutti i conti sono stati ancora fatti, ma lo saranno. Fidati di Dio, Lui ti reggerà per la mano destra se ti affidi a Lui. Preghiamo insieme.